Benvenuti su Rigonia.
Buongiorno cari amici di Rigonia, entro con la mia voce direttamente perché non ho il pezzo pronto, perché questa è una puntata veramente costruita sul momento. Pensavo tra l'altro di aver caricato il background, il nuovo background, che boh, proviamo a vedere se parte. Parte, c'è il nuovo background dell'ultima tranche di puntate di Rigonia. Questa è la puntata numero 96, 23 settembre 2021, 12.02, Radio Antidoto. Ciao a tutti, è un piacere essere tornati. Ciao Fred, che bel sorrisone che hai, ti vedo bene, mi fa piacere. Sarei mica un po' ingrassato, vedi? E io non credo di essere ingrassato, nel senso mi sono pesato e il mio peso è ancora sempre lo stesso, però c'ho la panza. Questo vuol dire che evidentemente ho bisogno di fare un po' di movimento, ma succederà, so che succederà molto a breve, anzi troppo a breve. Questa cosa mi coglierà tanto impreparato quanto questa stessa puntata che sta andando in onda in questa giornata di oggi. Allora, io ho pensato per la giornata di oggi che avrei voluto farvi ascoltare l'ultimo disco dei Manic Street Preachers, che si chiama The Ultra Vivid Lament. Ultra Vivid Lament, adesso non so come si pronunci lament o lament in inglese. Il problema di farvi ascoltare questo disco è che lo sto scaricando proprio in questo istante, quindi non ho ancora una traccia pronta. Quindi io suppongo che a questo punto, come qualsiasi persona che abbia un pochettino di esperienza con l'attività radiofonica, dovrebbe avere, come dire, un brano a portata di mano, un brano in tasca da dire: vi faccio sentire questo, così vi tengo comunque sul pezzo e poi parto con le altre cose. E vi dirò questo: non soltanto io il brano ce l'ho, ma ne ho tanti e mi sto prendendo la libertà di scegliere quale farvi ascoltare. Ed è per questo che sto prendendo così tanto tempo con questa descrizione molto dettagliata della mia attività. Ne avevo beccato uno che era perfetto, ma me lo sono perso. Quindi in realtà alla fine andrò su quello che poi, conoscendomi, sapete, è un po' il classico.
Sandbag
Torniamo in onda su Rigonia, puntata 96, 23 settembre 2021. È un piacere essere di nuovo qui con voi. Una puntata che non era assolutamente prevista nella mia testa, perché io pensavo che stamattina avrei avuto un sacco da lavorare, e invece no, e invece fino alle 2:30 non so bene neanche io cosa fare. Il mio collega Marcello, che saluto e abbraccio, e mi ha detto di star tranquillo, non c'è niente di urgente da fare. Ho scritto appunto alle colleghe per sapere una cosa per domani. Vedo che c'è ancora un po' di risposte da ascoltare, ma niente di urgente, e quindi un po' di straccio sul pavimento di questo del mio soppalco, che ormai conoscete molto bene. L'ho passato, anche se in realtà ci sarà bisogno che poi passino i professionisti del pulito, e quindi niente, è arrivato il momento di tornare su Radio Antidoto con il microfono e con la voce, e appunto con quell'attenzione al dettaglio che è più ottenibile quando sei seduto sulla tua comodissima sedia costosissima che hai comprato durante il lockdown, col tuo schermo grande e tutti i giocattolini e tutti gli ammenicoli. Allora, io ho trovato una cosa da leggervi nella tradizione di Rigonia, perché molte cose sono state salvate sul mio telefono durante il mio periodo d'assenza. Ci sono molte cose che mi piacerebbe condividere con voi o leggere assieme a voi per la prima volta, nello spirito della trasmissione, quello che poi è diventata la trasmissione progressivamente. Alcune sono molto lunghe, alcune sono un po' passate, diciamo così, passate, non di moda, però erano cose di attualità che si sono un po' che sono un po' invecchiate, quindi magari le leggeremo oppure no, chi lo sa, però bisognerà contestualizzarle in questo modo, in qualche modo. Invece questa qui non necessita di una grande contestualizzazione, anche perché banalmente l'ho scelta perché mi colpiva molto il titolo. In realtà non so nulla sull'argomento e non voglio ancora svelarvi di cosa si tratta, perché prima voglio farvi ascoltare un'altra canzone. Naturalmente è inutile che ci giri tanto attorno. Il dettaglio fondamentale tra questa diretta e le dirette precedenti è che io adesso indosso un anello al dito, perché insomma nei due mesi più o meno, mese e mezzo, mesata abbondante che sono stato via, insomma, quello che è accaduto è che io mi sia sposato. È stata una grandissima emozione, dopodiché ho viaggiato, abbiamo fatto anche una diretta con Lucia, la quale comunque è rimasta abbastanza presa bene dalle dirette, ne avrebbe volute fare altre, in realtà sono stato io che per pigrizia poi non le ho fatte, e comunque insomma c'è il ritorno a Torino, il ritorno nella nostra abitazione con tutto quello che ne consegue, però appunto con uno status, un vestito diverso. Basta parlare musica, dai. Mi piace molto, dicevo, il funk della Budos Band. Questo brano si chiama Gun Metal Grey. Lo trovo molto catchy, ha un ritmo molto coinvolgente, anche un po' afro. E niente, è un tipo di musica che mi piaceva condividere con voi. Allora, mentre cerca... Madonna, adesso il microfono mi sembra molto alto. Allora, mentre smanettavo per cercare di mettere insieme questa trasmissione, che è ancora abbastanza approssimativa, mi sono ricordato che quest'anno ricorrono un sacco di compleanni importanti per la mia generazione, nel senso che si è parlato tanto, avrete sicuramente sentito il compleanno di Nevermind, che sarà festeggiato in un sacco di modi, ma in realtà gli album che sono usciti nel 1991 sono tantissimi e sono veramente importanti, importantissimi. E, non so, adesso stavo cercando appunto di vedere se c'era una lista, naturalmente Wikipedia arriva in mio aiuto, di tutti i dischi, i prodotti discografici che sono stati, tra l'altro, il signore dei dischi, eccolo qui che interviene sulla mia mente controllandomi. Vabbè, scherzi a parte, effettivamente adesso si festeggiano i trentennali degli album che hanno fatto la mia vita, ecco, detta in altri termini, e non soltanto la mia, e quindi tutto diventa un evento. Ma il 91 è stato un anno, da questo punto di vista, abbastanza potente. Io poi non so se il 92, il 93, il 94 e via dicendo ne ha fatti uscire così tanti allo stesso modo, però io vedo qui un disco dei Pizzicato 5, si chiama This Year's Girl, che non conosco, però i Pizzicato 5 sono una roba degli anni 90 che non andrebbe dimenticata. 1916 dei Voto Red, oppure che ne so, per Innuendo dei Queen, che è stato un disco molto importante. Vedo un disco di Mike Oldfield e vabbè chi se ne frega, Johnny Mitchell, vado avanti, Morrissey, disco di Morrissey nel 91, Vanilla Ice, vedo che ridere, Out of Time dei Rem, che mi sembra un bel peso massimo, Goat dei Jesus Lizard, il Greatest Hits degli Eurythmics, che se non mi sbaglio è quello famosissimo, sì, ha fatto un botto di vendite quell'anno lì. Poi cos'altro abbiamo qui? Abbiamo Ripped dei NoFX, abbiamo Roxette, Joyride, che credo sia il disco più famoso, abbiamo Arise dei Sepultura, abbiamo Mike and the Mechanics, che erano il gruppo di Mike Rutherford, che era il chitarrista bassista dei Genesis, Alanis di Alanis Morissette, l'album di debutto, ancora i Grateful Dead facevano uscire roba, e abbiamo ancora, sto scorrendo, Cooley High and Harmony dei Boyz II Men, quindi parliamo di R&B, abbiamo Bullhead dei Memphis, quindi parliamo di scusate, di punk qua, polvere su polvere. E cos'altro abbiamo? Huey Lewis and the News, anche facevano uscire un disco nel 91, De La Soul Is Dead dei De La Soul, e Pop Life dei Bananarama, i Primus, Sailing the Seas of Cheese, disco pazzesco dei Primus, Original Gangster di Ice-T, Paul McCartney faceva uscire una Unplugged, Seal di Seal, NWA, Niggas with Attitude, facevano uscire Niggas for Life, Smashing Pumpkins, Gish, quindi è il trentennale di Gish. La lista non finisce più, non finisce più. Abbiamo persino un Frank Zappa, una roba di Van Halen, Jello Biafra, The Sky is Falling, and I Want My Mommy, Cannibal Corpse, Butcher the Birth. Tra l'altro questa copertina è famosissima. Poi cosa abbiamo ancora? I Meat Puppets, abbiamo Living Color, abbiamo DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Homebase, il disco di Willie Smith che gli fece fare il botto, Psychedelic Furs, cos'altro, i Metallica, il Black Album, finalmente ci sono arrivato, altro disco pazzesco, i Cypress Hill dei Cypress Hill, Leisure dei Blur, disco sottovalutatissimo, importantissimo disco, Ten dei Pearl Jam, anche lui 30 anni quest'anno. Abbiamo anche i Jethro Tull facevano uscire dei dischi quell'anno lì. Oingo Boingo, il Best of Boingo, l'Oingo Boingo sono un progetto da recuperare. Screamadelica dei Primal Scream, naturalmente. Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers, sono tutti usciti attorno a settembre questi dischi. Poi Nevermind ve l'ho già detto, Orbital di Orbital, Stars dei Simply Red, famosissimo, Public Enemy, Apocalypse 91, Bad Motor Finger di Soundgarden, altro disco importantissimo per il rock. Abbiamo anche un disco di John Mellencamp, Let's Get To It di Kylie Minogue, che ci avrà avuto 8 anni quando ha fatto questo disco, non lo so, Don't Stand di Robert Wyatt, Wolf in Sheep's Clothing dei Black Sheep. Ah, adesso questa però ve la devo fare proprio sentire, scusatemi, ma questa qui cioè, non è possibile che io vi lasci, inizio a scaricarla perché tanto no, la devo assolutamente scaricare e farvela ascoltare e vediamo se ci mette poco, e nel frattempo ritorno nella mia bella lista. Vabbè, il Greatest Hits dei Queen, cos'altro abbiamo, Carcass, Necroticism, poi abbiamo ancora dei Full Dead, quanti cazzi di dischi vanno a uscire un anno, Loveless dei My Bloody Valentine, i singoli raccolti, i singoli Pet Shop Boys, Stevie Ray Vaughan, gli NXS, Live Baby Live, 80-85 dei Bad Religion, che comunque è una compilation, Backology di Jeff Beck, molto, una raccolta molto bella, Dangerous di Michael Jackson, cos'altro abbiamo, Spine of God dei Monster Magnet, e insomma la lista è lunghetta. È veramente lunghettona. Quindi trentennali che ci ricordano prima di tutto che siamo dei vecchi di merda, seconda cosa che negli anni 90 facevano un sacco di musica fichissima, e a proposito di musica fichissima vi faccio sentire un pezzo non particolarmente noto, un pezzo rap degli anni 90 che insomma ha influenzato molto moltissimo la scena, ma appunto un po' dimenticato, ma c'è in particolare il bridge di questo brano che riconoscerete perché è stato campionato e riproposto in un sacco di altre situazioni, tra cui anche delle pubblicità. The Choice Is Yours dei Black Sheep. We'll be right back.
without delay and see in actuality. Wonder can it be? I made it look easy because it is to me. Anytime capacity was filled, tried to rock it. Anytime a honey gave us play, tried to knock it. Never was a fool, so we finished school. Never see us sweat and you'll never see us drool. Out to rock the globe while it's still here to rock. Don't punch girls and we don't punch a clock. Gotta go see you later by the cat. And you can't beat that with a bat. You can do with this.
E comunque nell'elenco che vi ho letto mancano veramente un botto di dischi, perché al di là di Nevermind, Ten, Block, Sugar Sex Magic, Out of Time, Loveless, Metallica, Bad Motor Finger, Screamadelica, Actum Baby degli U2, Pretty on the Side delle Hole, Bandwagon dei Teenage Fan Club, Trompe Le Monde dei Pixies, e poi vabbè i Primus che vi ho già detto, The Law and Theory dei A Tribe Called Quest, che è un disco pazzesco, Usual Illusion 1 and 2 dei Guns N' Roses, Blue Lines dei Massive Attack, Gish ve l'ho già detto, No More Tears di Ozzy Osbourne, che altro abbiamo qui? Into the Great White Open di Tom Petty, Emotions di Mariah Carey, Madonna, pure i Madonna ci stanno, che altro abbiamo? DJ Quick, Sting, insomma veramente, cioè il piatto è molto molto ricco. E niente, dopo sta scorpacciata di anni 90 torniamo in onda e finalmente è arrivato il momento che io condivida con voi l'articolo che ho selezionato per, come pretesto per andare in onda questa mattina. Il pretesto per andare in onda stamattina, per la verità, era andare in onda stamattina. E tuttavia c'è un articolo che risale al 25 agosto 2021, quindi ormai un mese abbondante fa, che celebrava, non celebrava, ma in qualche modo rendeva omaggio alla scomparsa di un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Nancy, che è uno di quei nomi che riappaiono nei quotidiani di tanto in tanto, e che proprio il 25 agosto moriva a 81 anni. Io questo articolo l'ho scelto perché mi piaceva molto il titolo, naturalmente nella tradizione che è nostra di Rigonia. Io questo articolo non l'ho ancora letto, quindi spero di non dovermene pentire, e tuttavia il titolo di questo articolo della Stampa a cura di Donatella Di Cesare è Jean-Luc Nancy, la filosofia della comunità, io sono io, esisto, tra parentesi, solo se posso dire noi. Aperte virgolette, isolare la morte dalla vita, impedire che l'una sia intimamente intrecciata con l'altra, che ognuna faccia intrusione nel cuore dell'altra, ecco ciò che non bisogna mai fare. Chiuse virgolette. Così scriveva Jean-Luc Nancy in un breve testo del 2000 intitolato L'intruso, in cui raccontava per la prima volta la sua esperienza del trapianto cardiaco. Da allora aveva vissuto con un cuore non suo che lo aveva spinto a riflettere sull'estraneità insita in ogni presunta identità. Talvolta si dichiarava malato, affaticato, ma ciò non gli impedì nei due decenni successivi di pensare, scrivere e discutere con passioni inesauribili. E così, mentre era alle prese ancora con mille progetti, la morte l'ha colto 81 anni la sera di lunedì 23 agosto, chiedo scusa, quindi ho sbagliato prima a darvi l'informazione. Con lui scompare uno degli ultimi grandi esponenti del pensiero filosofico del Novecento. Professore di filosofia all'Università di Strasburgo, membro del Collegio Internazionale di Filosofia, Nancy esce dagli schemi accademici e incarna il modello dell'intellettuale filosofo in grado di intervenire nell'attualità del dibattito pubblico. Prova ne è il lascito costituito da decine di libri e un numero imponente di saggi, articoli, interviste. Non c'è quasi tema su cui Nancy non sia intervenuto. Questo è bene fino a un certo punto. Dalla letteratura all'arte, dalla psicanalisi alla storia, dalla musica alla religione. I suoi testi, anche quelli più strettamente filosofici, sono indirizzati al grande pubblico. Aveva infatti la capacità, oggi sempre più rara, di scrivere in modo piano, con uno stile narrativo e un timbro personale. I suoi pensieri scaturiscono dalle emozioni e dalle esperienze vissute. Nato a Bordeaux nel 1940, 70 Nancy apparteneva a quella generazione venuta su nella Francia della Resistenza e del dopoguerra, attraversata da una leggendaria effervescenza culturale e agitata da nuovi movimenti politici. Fedele alla sua provenienza, Nancy non smise mai di interrogarsi sul nazismo. Con Philippe Labarthe scrisse il mito nazi, il che non gli vietò di essere un attento interprete di Heidegger, letto come correttivo indispensabile al deludente esistenzialismo di Sartre, imperniato ancora sull'idea di un soggetto libero e autonomo. Aperte virgolette, la libertà non è una proprietà che dobbiamo dimostrare di possedere, si legge in uno dei suoi testi più importanti, L'esperienza della libertà. È qui che il suo percorso converge con quello di Jacques Derrida, a cui fu legato da un sodalizio umano e filosofico. Decostruire la vecchia metafisica, i concetti irrigiditi che non consentono più di pensare, fu anche per Nancy la necessità di una filosofia radicale, in grado di scrutare gli abissi non solo dell'essere, che è sempre singolare e plurale, ma anche dell'esistenza. Sebbene siano molti i termini chiave con cui ha ampliato l'inventario filosofico, il suo contributo più prezioso sta in quello che può chiamarsi un comunismo esistenziale, e muovendo da Heidegger, che Nancy, lontano da ogni ontologia spinozista dell'immanenza, guarda preoccupato alla chiusura dell'esistenza, sempre più incapace di trascendersi, di andare oltre sé, verso l'altro. Non l'individualismo, ma questa esistenza sovrana, che non conosce più il movimento vitale dell'estasi, è il prodotto del tecnocapitalismo. Mentre la questione dell'esistenza diventa politica, si delinea d'altra parte una politica che non può più fare a meno di pensare l'esistenza, di cui il bisogno di rilanciare la comunità, perché essere insieme o essere in comune è il modo proprio dell'esistenza. In un confronto serrato con Bataille nacque quella filosofia della comunità che sarebbe costata a Nancy molti fraintendimenti, soprattutto in Germania, e che avrebbe difeso con tanta più convinzione. Non si trattava di riprendere la vecchia idea di comunità basata sul fondo etnico e nazionale, al contrario, occorreva decostruire l'omogeneità, il ripiegamento, la chiusura identitaria. Se per Heidegger l'autenticità è quella dell'esistenza che si allontana dalla dittatura del sì, si pensa, si dice, per Nancy è l'essere insieme la costituzione originaria di ogni esistenza. Io sono io, esisto, solo se posso dire noi. Il suo merito sta nell'aver recuperato la comunità dopo le derive novecentesche, indicando nella coesistenza la sfida di una filosofia all'altezza del mondo globalizzato. Quale comunismo dunque? Non certo quello collettivistico statuale, che si scrive negli orrori del XX secolo, ma una politica in grado di ripartire dal noi, disomogeneo e diviso di un'altra comunità. Aperte virgolette, il comune a cui siamo sensibili riposa su ciò che è tra le esistenze, chiuse virgolette. Di cui il suo interesse negli ultimi anni per il tema della democrazia, che non è una procedura, un insieme di regole, bensì l'esistenza condivide che anarchicamente si espone all'assenza di un fondo stabile e un senso ultimo. Nancy è stato esponente di quella sinistra filosofica che, sebbene non avesse più una sponda politica, ha continuato a guardare a un'alternativa al neoliberismo, delineando un pensiero lontano dai cliché tradizionali. E noi rendiamo omaggio a Nancy mettendo sui Metallica. Ahimè, avevo fatto partire un audio, ma questo audio non è passato attraverso diciamo il segnale che io speravo, perché ho sbagliato l'impostazione. 1, 2, 3, riproviamoci.
Mi hanno insultato, però perché mi sa evadir perfettamente, e lo vedo deportivamente come algo más bien simpatico. O sea, me divierto, ¿comprende? Pero al mismo tiempo siento una profunda pena de ver lo barato que es el ser humano, lo torpe y lo estúpido que es, qué poco inteligente es. Porque cuando yo era pequeño yo creía que el hombre era mucho más inteligente. Y me he dado cuenta con los años que el hombre es un animal bastante peligroso. Puede destruir este planeta en poco tiempo.
No es porque viva en Lanzarote y porque sea canario, no tengo ese romanticismo patriotero, sino soy ciudadano del mundo, que es lo que hay que tener como sentimiento para el futuro y no tener esa mentalidad provinciana un poco cateta y ridícula, ¿no?
A algunos no les va a gustar eso que acabo
bueno,
de decir.
Pero es que yo creo que el sentimiento más bonito es ser ciudadanos del mundo.
Si yo fuera jefe de un Estado, por ejemplo, creo que el primer presupuesto de la nación sería para la educación.
Y adquiera una mayor sensibilidad, que esto es muy importante en la juventud, ya que una de las cosas que nos enseña generalmente suele ser la sensibilidad.
Soy un luchador por excelencia porque
luchador
realmente...
Luchador y apóstol.
No, apóstol no. Estoy un poco cansado de tratar de ser apóstol, que nunca lo he pretendido, por supuesto, ¿no? Pero me da mucha pena de que no se tuviera un poco mayor de visión.
El pueblo llano sí me quiere de verdad, que al que yo quiero de verdad, a mi pueblo. Pero hay un montón, hay una mafia especulativa que lo desprecio con lo más profundo de mi alma, ¿comprendes?
Facciamo un po' di ordine riguardo alle cose che abbiamo ascoltato in questo segmento. Senti come mi esprimo bene, segmento. Il primo audio che avete ascoltato era la voce di César Manrique, o César Manrique, perché in effetti c'è quell'accento sulla E che mi farebbe pensare che forse è più corretto César, il quale, come già vi dissi qualche giorno fa, nella nostra diretta dedicata all'isola di Lanzarote, dico nostro perché c'era anche Lucia, è un po' il nome tutelare dell'isola di Lanzarote, ma non soltanto, e con questo intendo dire che è stato anche un artista di fama internazionale, che anche la ragione poi del suo potere, anche nella sua capacità di trasformare a livello culturale ed estetico anche l'isola, cioè di indirizzarla in qualche maniera in modo ideologico verso un determinato approccio alla cura del proprio territorio e anche rispetto al turismo, anche rispetto alla vocazione naturalmente turistica. A noi, devo dire la verità, io non mi aspettavo che le Canarie mi rimestassero così nel cuore, perché fondamentalmente ci andavo con l'idea di andare in un posto di vacanza, e posto di vacanza senz'altro era, però un posto di vacanza, come dire, anche un po' superficialotto, anche un po' senz'anima, chi se ne frega, e volevo fare un po' il nababbo per una volta, e soprattutto eravamo alla ricerca di una località che ci garantisse il riposo assoluto che sentivamo di meritare dopo lo sforzo appunto dell'organizzare, del mettere insieme la celebrazione delle nostre nozze. E invece le Canarie si sono rivelate essere un posto pieno di tradizione, di cultura, di storia, un posto con un'identità in realtà molto più forte di quello che si crede, e soprattutto Lanzarote, che nel suo aspetto desertico, e tra l'altro appunto ieri sera sono andato a vedere il nuovo film tratto dal libro Dune, e quindi insomma si è passati di deserto in deserto, c'è stato un momento in cui il deserto è stato proprio un tema della nostra vita, mia e di Lucia. Questo deserto lanzarotiano in realtà nasconde una vitalità, anche in qualche modo una profondità di emozioni, di suggestioni, non riesco a trovare le parole giuste. Lanzarote è un mondo, questa è la verità, è un mondo fatto e finito, molto preciso, con una sua identità, una sua estetica e una sua storia, e anche il suo desiderio, cioè Lanzarote in qualche modo desidera farsi conoscere, cioè desidera farsi conoscere nel modo in cui dice lei, a differenza per esempio dell'isola di Fuerteventura, dove comunque siamo stati divinamente e ci abbiamo lasciato un pezzettino di cuore, perché Fuerteventura ha delle spiagge che sono incredibili, indimenticabili, un mare forte, potente, maestoso, regale, come si addice a un oceano, ma d'altronde insomma non ha questa personalità nascosta sotto queste colate laviche dell'isola di Lanzarote. E comunque insomma sono posti che abbiamo imparato ad amare, che si sono fatti amare e che abbiamo lasciato anche con dispiacere, perché come tanti posti che vai a visitare in giro per il mondo abbiamo trovato persone educate, una bella accoglienza e, come dire, un ambiente in cui potevi girare in macchina anche se non c'eri mai stato, un ambiente in cui potevi sentirti a casa anche se non c'eri mai stato, e insomma tornare in Italia dopo queste emozioni qui, queste esperienze qui è sempre un po' pesante. Adesso per fortuna che siamo rientrati in Sicilia e poi siamo passati per Termoli, quindi siamo stati con la famiglia, in qualche modo questa cosa ci ha un po' riappacificato col mondo, perché se dalle Canarie tornavamo dritti a Torino, ragazzi, io o Lucia avremmo commesso un delitto, cioè uno di noi due sarebbe finito a gabbio.
This could be the saddest dust you've ever seen. Turn to a miracle. I lie. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head swarm to go it alone and hold it alone. Hold along, hold it, go it alone, hold it alone. Ho ho ho, ho lonely deeps and hollow. Half a world. Shoes are gone, life spent. I had too much to dream. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Blackbirds backwards, forwards and fall. Oh, 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 this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high light. Blind the tides turn to sea. The storm, it came up strong. It shook the trees and blew away our fear. It couldn't be. Go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Go it alone and hold it alone. Ho, ho, ho. Go it alone and hold it alone. Hold along and hold it. Backwards, backwards, forwards and fall. Turn to a miracle. I fly. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Go.
Rigonia.
E torniamo in onda sulla lunga nota di organo di chiusura di questa Half a World Away degli REM, come li chiamiamo in Italia, dal disco Out of Time, che è più noto per Losing My Religion e Shiny Happy People, singoli famosissimi straascoltati in radio. Losing My Religion l'ho sentita ieri in autostrada, per dire, e, che però insomma io non avevo mai, io i REM abbiamo un rapporto un po' strano, mi piacciono molto, ma dischi per intero dei REM non ne ho ascoltati praticamente quasi mai, e poi in realtà alla fine ci trovo sempre delle perle che mi emozionano, come questa canzone che, mi devo dire la verità, mi è piaciuta moltissimo. Allora, ho beccato in questo momento, esatto momento, un articolo che voglio proprio leggervi, cazzo, del Manifesto, quindi restiamo a sinistra, e che si chiama Rimodellare il tempo secondo Isaac Asimov, ma l'ho aperto adesso mentre parlavo. Però a me piace molto Asimov e mi piace molto ogni tanto leggerne degli approfondimenti. Non sono un lettore di quelli seriali che dice ho letto no, ho letto La Fondazione, ho letto qualcos'altro, però il mio primo incontro con Asimov risale alle scuole medie, un racconto breve che c'era nella mia antologia di letteratura italiana, e non dico che mi ricordo ancora il racconto per filo e per segno, ma quasi, per dire quanto comunque questo autore abbia su di me un forte potere, di fascinazione. Prima però di leggervelo, vi dico, restando sempre a sinistra, che l'audio che avete sentito sui Mudhoney, sempre nel 1991, erano i lavoratori e le lavoratrici della Whirlpool di Napoli, che sono al Mise oggi. Alle 12.30 infatti ci sarà un incontro, l'ennesimo incontro col governo, nel quale chiederanno in qualche maniera di essere risparmiati, in qualche modo aiutati, salvati dalla chiusura della fabbrica Whirlpool di Napoli, che ormai si trascina da anni. Ma appunto tornerò a parlare di governo, soprattutto rispetto al Green Pass. Mi sembra abbastanza chiaro che in Italia non ci sia l'idea di cittadino e della sua tutela, cioè i cittadini italiani sono pochi, sicuramente non sono figli di stranieri, e quelli poveri possono andarsene a fare in culo, detta in malo modo. Però poi di fatto, come dire, quello che succede poi nel panorama nazionale è sempre quello, cioè che le persone senza lavoro possono andarsene a fanculo, i precari possono andarsene a fanculo, gli stranieri, quelli vabbè, li aiutiamo a casa loro, cioè a fanculo. E insomma, in Italia se ne devono andare sempre tutti a fare in culo, tranne chi caccia i soldi. Quello invece è sempre il benvenuto, carissimo dottore, buongiorno, come sta? Itinerari critici. A proposito di La fine dell'eternità, un romanzo edito nel 1955, anticipiamo parte del saggio dedicato allo scrittore di fantascienza e tratto dal libro A più voci il futuro, storia di un'idea, da oggi in libreria, edito alla Terza, quindi è una marchetta questo articolo, però leggiamolo lo stesso. Gli Eterni con la I maiuscola, possono rivisitare tutti i secoli, cancellando errori, disastri, guerre, epidemie e catastrofi, per garantire ogni volta un domani senza errori e senza traumi. L'umanità non si estinguerà. Permane però una domanda: quanto sarà diverso ciò che arriverà? Alessandro Portelli, per il Manifesto, 23 settembre 2021. In The End of Eternity, Isaac Asimov, 1955, Isaac Asimov racconta che a un certo punto gli esseri umani conquistano il controllo del tempo. Adesso voglio leggere questo libro, porca miseria. Grazie a questo, gli Eterni, una casta maschile di tecnocrati semi-monastici che si riproduce per cooptazione, mettici una parola difficile, si assumono la responsabilità di intervenire con calcolati cambiamenti di realtà per garantire la felicità di tutti gli esseri umani. Tutto salta grazie a una storia d'amore. Andrew Harlan, un tecnico addetto ai cambiamenti, si innamora di Nois Lambert, che crede appartenente al tempo ordinario e si rivela invece proveniente da un futuro ulteriore e un'umanità più evoluta. Dio mio, voglio questo libro. Lei gli rivela che il controllo che l'eternità esercita sul tempo, riscrivendo a piacimento passato e futuro, impedisce il libero sviluppo del genere umano e la conquista dello spazio, e lo induce ad approfittare di una circostanza eccezionale e degli strumenti di cui dispone per far saltare il sistema. E mentre Nois si abbandonava al suo abbraccio, venne la fine definitiva dell'eternità e l'inizio dell'infinito. Partiamo da un dettaglio filologico apparentemente minore. L'incipit originale del romanzo è Andrew Harlan stepped into the kettle. La traduzione italiana è Andrew Harlan salì a bordo del cronoscafo. Kettle è una parola quotidiana che significa pentolino, bollitore, un ordinario arnese di cucina. La versione italiana la sostituisce con un neologismo dall'aura futuribile, dove Asimov usa il termine quotidiano in senso traslato. Il traduttore italiano si sente obbligato a inventare una parola di un immaginario lessico specialistica. Nello spazio fra testo e traduzione stanno due diverse concezioni del futuro che rinviano a profonde differenze culturali fra Italia e Stati Uniti rispetto alla tecnologia, alla scienza, al progresso e quindi rispetto al futuro. La parola ketto mi fa venire un brano che voglio farvi sentire alla fine, e quindi prendo un attimo di pausa, come state ben sentendo, per preparare in qualche modo il terreno appunto al cosiddetto al finale. Intanto ecco, infatti vedi, per esempio, saltando il fottuto ad di merda di YouTube, eccoti qua, fottuto ad di merda. Quindi il pezzo è pronto per il finale. Torniamo all'articolo. Da un lato, dunque, è un futuro in cui la tecnica ci stupirà con meraviglie per le quali non abbiamo parole e dovremo ogni volta inventarne di nuove ed esotiche. Dall'altro, un futuro in cui la tecnologia sarà tanto familiare che le strutture usate per muoversi nel tempo saranno chiamate, come noi chiamiamo oggi, i macinini, quei trenini sbuffanti che un tempo chiamavamo fettiera. È la forma più radicale dello straniamento letterario. Non tanto defamiliarizzare il già noto, quanto familiarizzare l'ignoto, cioè una crononave, un cronoscafo diventa una caffettiera, un macinino, una pentola, un bollitore. Lo scarto fra testo americano e traduzione italiana deriva anche da una diversa collocazione del punto di vista. La traduzione italiana guarda il racconto dal punto di vista dei lettori di oggi, stupefatti di fronte a un futuro di mirabolanti novità. Asimov scrive attraverso un narratore per il quale quel futuro è già presente e persino passato. Un dato che accomuna tutta la narrativa di fantascienza, infatti, è che le sue storie del futuro sono sempre raccontate al passato. La storia è ambientata millenni nel futuro, ma Andrew Harlan non entrerà nel macinino. Bensì entrò. Ha scritto Daniel Defoe che nessuno può scrivere la propria vita interamente fino alla fine, a meno che non vogliamo che la scriva una volta morto. Il fatto che dopo gli eventi narrati ci sia qualcuno che li racconta è segno che, quali che siano gli sconvolgimenti immaginabili, pure qualcuno resterà vivo per raccontarceli, come Ishmael alla fine di Moby Dick, che ancora non ho finito di leggere, ho iniziato l'estate scorsa, anzi l'estate scorsa, sì. Possiamo stare tranquilli, l'umanità non si estinguerà. In realtà, in The End of the Eternity, Asimov menziona un futuro remotissimo in cui il sistema solare si estinguerà e l'umanità potrebbe non esserci più. Ma tra il tempo raccontato nel romanzo e quella finale apocalisse stanno millenni in cui neanche gli eterni possono entrare. La fine dell'umanità, insomma, non è narrabile. Il futuro ci sarà sempre. Il problema è: quanto sarà diverso? Prendiamo Foundation, forse il capolavoro di Asimov. Leonard Popnet era tutto coperto di sapone quando arrivò la telefonata, il che dimostra che la vecchia storia sulla relazione tra il telefono e la vasca da bagno è valida anche nell'oscuro, aspro spazio alla periferia della galassia. Poco prima, nello stesso libro, l'ambasciatore ad Anacreon comprò l'edizione della sera del quotidiano di Terminus, si infilò nel parco comunale e, seduto sulla prima panchina libera, si lesse la pagina politica, la pagina sportiva e la rubrica dei fumetti. Non è solo Asimov. Prendiamo l'inizio di un'altra epopea del futuro, Guerre Stellari. Siamo a casa di Luke Skywalker in cucina. In primo piano la zia dell'eroe taglia i finocchi per metterli nella pentola, sul fornello acceso. Non sono dettagli buttati lì per caso, ma segnali intenzionali. Ha scritto Northrop Frye che l'utopia, ma anche la distopia letteraria, si costruisce in primo luogo attraverso comportamenti ordinari, atti comuni che mostrano i caratteri sociali che l'autore vuole sottolineare. In questo caso, gli atti sociali significativi servono a rassicurarci. Può succedere di tutto, traumatici sconvolgimenti a scala dei millenni o delle galassie che metteranno a rischio la sopravvivenza stessa dell'umanità, ma le cose importanti davvero, le strutture profonde della vita quotidiana, quello che succede in cucina e in bagno o nelle pause della grande storia, restano solide. Anche nei futuri millenni gli eroi avranno le zie e le zie faranno il minestrone, suonerà il telefono mentre sei sotto la doccia, leggeremo ai giardinetti giornali che magari non saranno fatti di carta ma saranno organizzati allo stesso modo attorno alle stesse notizie, soprattutto non cambieranno le emozioni umane, amore, odio, gelosia, invidia, ambizione, avidità saranno le stesse. Le famiglie del futuro sono quasi sempre famiglie nucleari e se l'umanità non si estingue è perché gli esseri umani continueranno a riprodursi più o meno come hanno sempre fatto. In The End of the Eternity si accenna una gravidanza e un parto che avvengono più o meno come adesso. Le famiglie sono per lo più nucleari, gli amori sono di coppie generalmente eterosessuali. In The End of the Eternity sarà proprio questa permanenza del presente, una normale storia d'amore fra uomo e una donna, che farà saltare tutto l'edificio. C'era una scritta sul muro di Roma qualche tempo fa, il futuro non è scritto, diceva. Un altro umano, ironicamente, aveva aggiunto, è orale. Noi abbiamo sempre l'idea che lo scritto è definitivo e permanente, mentre l'orale è impalpabile ed effimero. A ben guardare, tuttavia, è vero anche il contrario. Un testo scritto può essere riscritto, corretto, cancellato all'infinito, e la scrittura elettronica esalta questa possibilità. Una parola detta, una volta dal sen fuggita, è irrevocabile. Niente più definitivo delle parole dette. Come dice Huckleberry Finn, erano le parole tremende, ma erano dette e restavano dette, e strappa il foglio con la lettera scritta. The End of Eternity ruota sull'opposizione fra due tempi della storia. Da un lato sta quello infinitamente rimodellabile dell'eternità. Il futuro e il passato sono contemporanei e gli eterni possono rivisitare e correggere tutti i secoli a piacimento ogni volta che lo ritengono necessario, come un bravo redattore editoriale, cancellando errori e disastri, sbarrando guerre, epidemie e catastrofi per garantire ogni volta un futuro senza errori e senza traumi. Dall'altro sta il tempo primitivo, antecedente all'invenzione dell'eternità, di cui è appassionato cultore il protagonista Andrew Harlan, un mondo in cui la vita era la morte, e in cui la vita era la vita e la morte morte, in cui un uomo poteva prendere decisioni irrevocabili, in cui non era possibile né prevenire il male né promuovere il bene, e la battaglia di Waterloo, una volta persa, era persa una volta per tutte. Sottolineare il rinvio alla voce irrevocabili, mentre la voce inseparabile dal tempo, mentre la voce è inseparabile dal tempo, chiedo scusa, è la scrittura che controlla il tempo trasformandolo in spazio. Asimov suggerisce che, rendendo tutti i secoli e millenni contemporanei, l'eternità fa lo stesso. Gli avverbi di tempo, before, after, sono sostituiti da avverbi di spazio, up when, down when, su nel tempo, giù nel tempo. Gli eterni sovrintendono agli scambi commerciali fra i secoli come il governo federale fra gli stati americani. I secoli e millenni differiscono culturalmente e antropologicamente fra loro come le diverse culture del mondo contemporaneo. Aggiungerei che, in uno di quei giri di vite logici che Asimov ama tanto, in realtà il futuro è letteralmente già scritto. Il compito degli Eterni, infatti, è di assicurarsi che tutto si svolga secondo un promemoria scritto da un loro inviato nel passato, in un ciclo infinitamente reversibile di causa ed effetto che solo l'eroe spezzerà alla fine. La chiave politica del romanzo sta in una frase che Harlan dice all'inizio del suo processo di liberazione: "You won't make any plans now", come dire, avete finito di pianificare adesso. Ma non bisogna. Il mouse prima si spegne, poi si riaccende, poi funziona, poi non funziona.
Who has a magic wand? Empty out your pockets. Who was it that I saw? I myself have found a real rival in myself. I am hoping. Sockets, baby, suck your thumb. I'll keep you in my locket. A string I'll never strum. It's become so obvious. You are so oblivious to your.
E su questa spettacolare chiusa di uno dei pezzi che io preferisco nella vita, che si chiama Pot Kettle Black, che, di cui tra l'altro appunto cioè nel senso conosco il testo ma non ricordo mai bene il titolo, e appunto su queste note che sono appunto tra le mie preferite, mentre nel frattempo faccio casino con YouTube e quant'altro, ne approfitto, insomma vi saluto perché ho sforato moltissimo, sono le 13.08, è arrivato il momento per voi e per me di mangiare. Questa era Rigogna 96, poi oggi no, però nei prossimi giorni ve la riposto mettendo anche i bellissimi schizzi di Fred che ha fatto ascoltando la trasmissione, e che ringrazio moltissimo come sempre per esserci, e noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Mancano 3 puntate alla numero 100, quindi Accosio ci vado la prossima settimana. Non escludo di poter arrivare effettivamente a fare la 100 a Accosio, chi lo sa, mi porto dietro i file, fammo una cosetta, tanto c'ho tutto su Drive, cazzo ce ne frega. Comunque, buon appetito, grazie per essere stati in mia compagnia. 27 settembre 2021, Radio Antidoto, restate sempre un po' così lì nell'ombra, aspettare che le onde portino qualcosa a riva. Io sono Francesco, questa era Rigogna ed è arrivato il momento finalmente di mandare la sigla.
Arrivederci su Rigonia.